Qui con Nico Piro, che è inviato della RAI, è un massimo conoscitore tra gli italiani della situazione in Afghanistan. Ha scritto Afghanistan, missione incompiuta, un volumone di 677 pagine e parlava di missione incompiuta nel 2015. Ora ci troviamo nel 2021, è uno scenario completamente, voglio dire, fuori dalla nostra immaginazione, cioè a 20 anni dall'11 settembre del 2001, le truppe statunitensi lasciano l'Afghanistan. Che cosa sta accadendo? In Italia ne abbiamo parlato
Le
poco. Non c'è un
lasciano,
dibattito,
lasciano.
non c'è un dibattito politico, non c'è un dibattito aperto. Non sappiamo che cosa siamo andati a fare in Afghanistan. E comincio a dire, in base a quello che è la conoscenza diretta di Nico Piro, che cosa sta accadendo e cosa hanno fatto gli italiani? Solamente azioni umanitarie o hanno combattuto in questo periodo?
Allora, diciamo prima di tutto come le truppe occidentali stanno lasciando l'Afghanistan. Stanno lasciando l'Afghanistan, diciamo, alla chetichella, nel senso che dopo 20 anni noi siamo in una situazione in cui c'è non ci sono cerimonie di chiusura di questa missione, non c'è una parata in mezzo alla gente, né in patria né in Afghanistan. Basta pensare che Bagram, che è la più grande base americana fuori dall'America, il più grande pezzo d'America fuori dall'America, ed era letteralmente un pezzo d'America, io sono stato a Bagram, che è stata per decenni base sovietica, poi passata dopo il 2000 agli americani, e a Bagram c'erano i fast food, a Bagram c'era il rivenditore dell'Harley Davidson, era, come dire, molto più che una base militare, e sono andati via qualche giorno fa con un grande blackout. Durante il blackout è partito l'ultimo aereo e poi sono entrate le truppe afghane. In un mondo come quello, diciamo, militare, dove contano molto le simbologie, evidentemente questo ci dice tanto. Non poteva esserci una parata in mezzo alla gente in Afghanistan per motivi di sicurezza, non c'è una parata, diciamo, in patria perché questa missione da tanti anni ha perso il supporto dell'opinione pubblica in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Che cosa si lascia dietro questa missione? Purtroppo è abbastanza facile dirlo, nel senso che basta pensare che da quando è stata cominciate le trattative di Doha, questo è mio figlio Alex, le trattative di Doha, cioè l'accordo fra talebani e amministrazione Trump per far pace, in realtà si sono intensificate le violenze. Da quando i talebani hanno capito che l'amministrazione Biden avrebbe preso, ratificato così com'è quell'accordo, un accordo di pace, di non pace, ma un accordo sbagliatissimo, che è successo? Che i talebani hanno praticamente interpretato quell'accordo come un via libera a fare la guerra al governo. E oggi abbiamo che dal 1 maggio i talebani hanno raddoppiato il numero di distretti che controllano, il nord-est e il nord-ovest del paese sono nelle mani dei talebani, oltre a tutta un'altra serie di aree nel paese. Non è difficile prevedere che in 6 mesi la capitale cadrà di questi passi, di questo passo, possa cadere. E quindi evidentemente è una situazione molto ma molto articolata, perché poi se guardiamo a tutti gli altri indicatori, io scrivo nel 2015 missione incompiuta, ho poi scritto il 2019 corrispondenze afghane perché chiusa la missione nel 2015, quella di combattimento, poi si è passato a una missione di addestramento. In realtà abbiamo dimenticato l'Afghanistan. Quindi il mio secondo libro va un po' a colmare questo vuoto, a raccontare questo paese allo sbando, dove per esempio questa missione nel 2001 era cominciata dicendo: in pochi anni porteremo a zero la produzione di oppio è aumentata circa 4 volte. l'instabilità ha favorito non solo la produzione dell'oppio, ma il fatto che si passasse dalla produzione dell'oppio alla raffinazione di eroina. Ha fatto sì che l'eroina invadesse, alluvionasse non solo le piazze del resto del mondo, ma anche quelle dell'Afghanistan, creando un nuovo problema di dipendenza dalle droghe, di HIV. È una situazione molto complicata, anche perché tu ti chiedevi, ma in questi anni che cosa hanno fatto le truppe, per esempio, italiane? Le truppe italiane hanno fatto la guerra, l'hanno fatta in maniera anche molto impegnativa nel 2009, in anni come il 2009, il 2010, il 2011. Non dimentichiamo che il più grande schieramento di forze speciali italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato in Afghanistan. Basta guardare alle medaglie, ai riconoscimenti. Io per esempio in quel libro Missione Incompiuta l'ho fatto, ho paragonato i comunicati ufficiali alle menzioni, invece alle motivazioni delle decorazioni date ai nostri soldati, e ti accorgi che evidentemente erano due film diversi. Io però, sai, tenderei a separare il giudizio, cioè purtroppo in questa missione noi abbiamo perso 54 caduti, abbiamo avuto circa 700 feriti, alcuni dei quali molto gravi. Tenderei a separare, come dire, la valutazione di coloro i quali a questa missione hanno partecipato. Se non erro, parliamo circa di 50.000 soldati italiani nei 20 anni, e quello che è stata la missione in sé. La missione in sé è una delle guerre del dopo 11 settembre, che dovevano essere guerre lampo come quelle in Iraq, dovevano portare sicurezza, in realtà hanno generato solo insicurezza, un enorme costo in termini di vite umane, parliamo di caduti occidentali, parliamo di vittime civili, e di costi drammatici per le nostre casse, 8,4 milioni di miliardi di euro per le casse italiane, $1 trilione per quelle americane. E il vero tema è che ce ne andiamo. Tra l'altro l'Italia ha compiuto un gesto molto nobile, non scontato, ma che dà la misura un po' di tutto. Cioè noi portiamo in Italia centinaia di interpreti, collaboratori delle forze armate italiane in questi anni e le loro famiglie. Perché? Perché sono a rischio rappresaglia. Quindi basta pensare a questo episodio, no? Ci lasciamo dietro un paese che in realtà non ha stabilità. Un paese dove, ripeto, la capitale si danno 6 mesi. Poi quello che accadrà però è da vedere, in che senso. Ci sono due forze che sostanzialmente si combattono. Da un lato c'è chi vuole l'instabilità, perché nell'instabilità evidentemente i traffici di droga, i traffici illeciti prosperano. Quindi sul territorio, cioè il vero problema è che i talebani, se oggi firmassero la pace col governo di Kabul, cosa che non è mai avvenuta, ricordiamolo, perché gli americani si ritirano dall'Afghanistan solo ed esclusivamente per un motivo, perché hanno fatto un accordo per giunta opaco con i talebani. I talebani, per esempio, si impegnano a non avere più rapporti con Al-Qaeda, che è una cosa che in realtà è smentita dai rapporti di intelligence che abbiamo, dai rapporti dell'ONU, da varie fonti. Gli americani se ne vanno senza ottenere il rispetto di queste condizioni, perché una delle condizioni era la famosa riduzione della violenza, che era un termine per dire che non ci siamo messi d'accordo per una tregua, almeno riduciamo le violenze. Invece le violenze si sono moltiplicate. Quando i sovietici, cioè si è fatto un gran parlare della sconfitta sovietica in Afghanistan, ci sono vari libri, che trattati militari e non, che raccontano di quella sconfitta. Ce n'è uno intitolato Quando l'orso andò sulla montagna. E però i sovietici, quando lasciarono il paese, quando il generale Gromov fu l'ultimo uomo sul ponte, lui venne salutato da ali festanti di folla. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i sovietici hanno assolutamente perso quella guerra esattamente come l'hanno persa gli occidentali, ma c'erano per esempio delle aree del paese al nord dove per motivi storici, per motivi di contiguità geografica, c'era una parte della popolazione favorevole all'intervento sovietico. Cioè, sto dicendo che noi occidentali non abbiamo fatto nemmeno, come dire, la messa in scena del figlio di Gromov che corre incontro al padre che è l'ultimo a lasciare l'Afghanistan. Sostanzialmente ce ne siamo andati col blackout da Bagram e soprattutto lasciamo il paese sull'orlo di una guerra civile. Anzi, il conflitto è già in atto ed è molto molto intenso. Il problema è il passo successivo, cioè scenario A, i talebani si accordano con il governo di Kabul. Questo significherebbe sostanzialmente cancellare tutti i progressi, seppur molto timidi, di questi 20 anni in termini di diritti civili, diritti delle donne, democrazia e quant'altro. L'altro scenario è che i talebani prendono il controllo del paese e tra l'altro io aggiungo una cosa, in molte aree del paese i talebani sono, e accadde già nel 96, sono visti come dei liberatori. Perché? Perché la situazione in Afghanistan è complessa anche dal punto di vista della banale sicurezza. Io per esempio ho incontrato, lo racconto nel mio secondo libro Corrispondenze Afghane, un episodio che mi ha colpito molto, un giornalista, uno storico giornalista, Ajalabad, che mi diceva, sai, che sicuramente non era di simpatie talebane, che aveva visto, era stato giornalista durante i talebani, uno dei pochissimi nel paese, aveva visto gli americani, diceva... Con i talebani io potevo mandare mia figlia e mia moglie nel deserto da sole, non le sarebbe successo nulla. Cioè, voglio dire, il quadro poi è sempre più complesso di quello che sembra. È la stessa cosa, anche nel 96 i talebani furono salutati come liberatori perché arrivarono a far cessare gli scontri tra fazioni mujahideen a Kabul. Il problema vero è che il governo non ha saputo dare in questi anni, l'unica cosa che ha fatto il governo è stata sostanzialmente rubare i soldi degli aiuti occidentali. Quindi la popolazione, il vero problema della popolazione, del supporto della popolazione, era che tu ti chiedevi, ma perché? Io per esempio una volta ero nella valle del fiume Pesce con i militari americani. E c'era stata un'imboscata. Il giorno dopo andammo su questo luogo da dove era partita l'imboscata e c'era questo tenente americano con il quale tra l'altro sono rimasto in contatto, poi ho fatto una brillante carriera, è stato insegnante a West Point, insomma un personaggio molto interessante. Chiedeva ai locali, ma perché non ci avete avvertito quando li avete visti fare questi nidi di mitragliatrice? Ci hanno volute ore. L'abitante locale disse, ma sai perché nessuno ci protegge. Cioè, il discorso è che la popolazione non si schiera con il governo perché il governo non è stato capace di fare la differenza. Servizi sanitari, servizi scolastici, trasporti, infrastrutture, sicurezza. Alcuni anni fa venne fatto in Afghanistan, che è uno dei paesi più corrotti al mondo, e il nuovo Stato è diventato moltiplicatore di corruzione con la burocrazia e non solo. E con l'enorme fiume di aiuti occidentali, siamo arrivati a. C'era questo sondaggio che diceva: qual è il primo problema per te, cittadino afghano? La risposta era la corruzione. Veniva addirittura prima della sicurezza. Quindi è una situazione molto complessa. Ci sono delle variabili che non conosciamo al momento e che ci potrebbero dare un po' di speranza. Sono, per esempio, il fatto che. Andati via gli americani, ci sono una serie di forze che in questi anni hanno cominciato a giocare la loro partita in Afghanistan e sono l'Iran e la Russia, con stretti rapporti con i talebani. Per esempio, l'Iran ha convocato una compace che è in corso a Teheran. Nessuno di questi paesi vuole un Afghanistan instabile alle sue porte, che è invece quello che vuole il Pakistan. Quindi il vero punto è, si riuscirà ad arrivare a un accordo oppure andremo dritti dritti in una guerra civile? Questo è, secondo me, il vero interrogativo oggi. Ripeto, è stato, io credo che gli Stati Uniti abbiano una grossa responsabilità. Perché dopo 20 anni di missione, che poi per giunta va detto prima o poi doveva finire, non poteva continuare a lungo, anche per finalmente responsabilizzare il governo afghano, però l'accordo fatto con i talebani è diceva Malalai Joya a Kabul qualche tempo fa, Nikos, è un accordo di pace che è peggio della guerra. Quindi gli americani se ne vanno alla chetichella e se ne vanno, diciamo, come già fecero nel 92, seppur in una situazione diversa, perché non erano militarmente presenti, ma sostenevano i Mujahideen, come dire, alla fine c'era questa famosa vignetta, se non sbaglio, il Washington Post, che diceva: abbiamo lasciato l'Afghanistan, abbiamo liberato l'Afghanistan dai sovietici, finalmente gli afghani possono ammazzarsi in pace fra di loro. Quindi in estrema sintesi, io credo che l'Afghanistan, e anche per questo mi interessa molto come giornalista, è il simbolo, lo è sempre stato nei secoli, ma oggi è ancora di più il simbolo del fallimento dei conflitti contemporanei.
Io ti chiederei una cosa per comprendere meglio. Relativamente all'obiettivo dichiarato nel 2001, che era quello di smantellare le basi del terrorismo internazionale d'Al-Qaeda, no? Quindi il fatto di colpire quelli che erano stati gli autori, secondo la tesi prevalente negli Stati Uniti, dell'attentato alle Torri Gemelle di New York. Quindi questo era l'obiettivo, bisognava intervenire e quindi c'era anche la copertura della NATO, l'intervento comune. Da una parte, chi sono i talebani? Chi li finanzia? Se non sono stati smantellati, se sono loro l'epicentro del terrorismo e perché si lascia proprio quello che è un crocevia, come lo chiami tu, un crocevia del mondo, l'Afghanistan. Vuol dire che si è spostato da un'altra parte questo crocevia? Non è più interessante per gli Stati Uniti? Che ruolo ha la Cina in questo momento? Perché la Cina è così tanto vicina e può avere tanto interesse, insomma, oltre agli altri soggetti, altri attori internazionali che hai citato.
Ma sicuramente scriveva il New York Times il fatto che Biden confermi l'accordo di Trump sull'uscita dall'Afghanistan significa che l'America si concentra sulle priorità del 2021 e non del 2001. E tra le priorità del 2021 evidentemente c'è la Cina. Io continuo a pensare che se fai un accordo di pace, prima vedi che si manifestino le condizioni e poi te ne vai, non te ne vai dando al nemico quello che voleva e di fatto lasciandogli il via libera. Evidentemente il focus anche militare per gli Stati Uniti si sposta nel Pacifico. La Cina ha grossi interessi in Afghanistan. La Cina in questi anni ha piazzato dei colpi, come per esempio lo sfruttamento della più grande miniera di rame al mondo, nella provincia di Logar. Adesso, con più forza, ora che gli americani non ci sono più, entrerà in Afghanistan. Lo farà, io credo, con la sua solita linea di soft power. Tra l'altro, non dimentichiamoci mai una cosa, cioè quando si giocava il grande gioco tra lo scontro a distanza fra russi e fra imperi, fra russi e britannici nell'Ottocento in Afghanistan, a un certo punto vennero fatte una serie di alterazioni territoriali all'Afghanistan. Una di queste fu la famosa linea Durand, madre di tutti i problemi, perché si separano due popolazioni omogenee e una parte andava in India, oggi in Pakistan, e una parte restava in Afghanistan, e in realtà questo è uno dei grandi problemi che è rimasto per la stabilità dell'area. L'altro è il famoso corridoio di Bakan. Questo corridoio, che tra l'altro è di una bellezza abbagliante come buona parte dell'Afghanistan, ma questo ancora di più, è una lingua di terra che serve che arriva fino in Cina e serve specificamente a fare in modo che la Russia dell'epoca e l'India dell'epoca non si toccassero. Però porta diritto al territorio cinese. Quindi, esattamente come ora il nord del paese. Ora, da qualche anno il nord del paese è una base per i terroristi, diciamo, estremisti islamici del Tagikistan, dell'Uzbekistan, delle ex repubbliche socialiste sovietiche, delle ex repubbliche d'Asia. Quella parte di Afghanistan è una parte che diventa strategica per la sicurezza della Cina. Ora, c'è da dire che purtroppo le prospettive non sono prospettive, diciamo, di particolare ottimismo, perché noi sappiamo che l'intervento delle potenze straniere da sempre condiziona gli equilibri in Afghanistan e lo condiziona e li condiziona in negativo. Tornando al discorso, insomma, la speranza è che comunque si riesca a raggiungere un punto di equilibrio. Tornando al discorso che tu facevi, perché è nato il 2001? È abbastanza paradossale tutto ciò, perché se pensiamo che l'accordo di Doha, quello che consente agli americani di andarsene e che dice ai talebani: noi ce ne andiamo, voi ci garantite la sicurezza non ospitando più Al-Qaeda, condizione, come dicevo prima, non mantenuta. In realtà è qualcosa che si poteva fare già nel 2001, perché se abbiamo fatto un accordo nel 2021 con i talebani, non si capisce perché non l'abbiamo fatto nel 2001, risparmiandoci centinaia di migliaia di vittime civili, il fallimento dell'esportazione della democrazia e milioni e milioni, miliardi di dollari spesi e di euro spesi. Tra l'altro, ci sarebbe anche da ragionare su dove è stato organizzato l'11 settembre, perché sì, assolutamente l'Afghanistan ha avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'attacco dell'11 settembre, ma in realtà una parte delle attività sono state svolte in Germania e negli stessi Stati Uniti. Pensiamo all'addestramento dei piloti. Bin Laden, chi l'ha pagato? Bin Laden era, sappiamo, un milionario, ha investito i suoi capitali, ma Bin Laden è stato uno degli esponenti di quel movimento di liberazione dell'Afghanistan, ampiamente finanziato dalla CIA. Perché all'epoca Brzezinski disse: dobbiamo dare ai russi il loro Vietnam. E quindi, paradossalmente, il terrorismo è stato finanziato dagli stessi Stati Uniti. Per carità, non sto sostenendo teorie complottiste, sto semplicemente dicendo che quando alimenti un movimento di guerriglia che è fatto da fondamentalisti islamici, perché questi erano i mujahideen, con qualche eccezione, tipo Dostum, tipo Massoud, che sono ugualmente signori della guerra. Massoud ormai, insomma, per parentela, perché sappiamo che è stato ucciso il 9 settembre del 2001, anticipo dell'11 settembre in terra afghana, e praticamente si è andata a rimestare nel vaso di Pandora, e da quel pentolone sono usciti poi i mostri che hanno fatto dell'Afghanistan poi la base degli attacchi dell'11 settembre. Però c'è un ulteriore paradosso: oggi in Afghanistan il vero problema non sono solo i talebani, ma Daesh, cioè l'ISIS, che si chiama Stato Islamico della provincia del Khorasan, che è di provenienza pakistana. Quindi, in pratica, questi 20 anni di guerra non solo hanno portato sicurezza, ma hanno addirittura complicato gli scenari, di una possibile pace. esattamente come l'attacco all'Iraq di fatto ha creato lo Stato, diciamo, ha creato le condizioni affinché poi nascesse lo Stato islamico e da lì gli attacchi di Parigi e tutto il resto. Così come l'illusione che l'uccisione di Bin Laden avrebbe tagliato la testa a Al-Qaeda, quando invece poi ci hanno raccontato che Bin Laden era una specie di vecchio pensionato che amava rivedersi nei video dei bei tempi, però oggi Al-Qaeda, come forte in Africa, non è mai stato. Quindi i talebani sono oggi un movimento che apertamente continua a parlare di se stesso come dell'emirato, cioè dell'entità statale che c'era negli anni 90, tra l'altro ricordiamo ha riconosciuta solo da tre paesi. I talebani continuano a ricevere soldi da i nostri migliori alleati, che migliori alleati non sono, cioè i paesi del Golfo, i sauditi in primis, si autofinanziano, perché dicevo prima la guerra crea condizioni di stabilità e le condizioni di stabilità sul territorio sono fondamentali per il moltiplicarsi degli affari illeciti, vedi il caso dell'oppio, la raffinazione di eroina, adesso delle metanfetamine che vengono prodotte in Afghanistan. Quindi c'è evidentemente anche da parte dei talebani un problema di controllo del proprio movimento. Io ho parlato più volte con comandanti militari, in clandestinità, diciamo, a Kabul e in altri luoghi dove li ho incontrati. E i talebani non sono cambiati nel modo di parlare. Non faranno più gli errori del passato, ma non sono cambiati nella sostanza, nei principi. Quindi ora il vero problema sarà lo scontro fra le élite urbane, diciamo, cioè quella generazione che è cresciuta credendo davvero nel cambiamento dell'Afghanistan e l'arrivo dei talebani. Il rischio enorme, forte, grandissimo che c'è che dovremmo assistere a una nuova ondata di profughi, che ovviamente, aggiungo io, faremo marcire a Mori Abyss piuttosto che a Bila, piuttosto che a Biac.
Nella rotta balcanica, quindi questo caso lo prevedi proprio, anche perché questa pressione. Ma come ultima domanda che ti vorrei fare è questa. Come realtà di società democratica afghana, come realtà, voglio dire, oltre alla presenza di questa corruzione che tu hai più volte denunciato in tanti modi, ma non esiste un pezzo di società civile democratica afghana, non esiste una realtà affidabile e come tale, come dire, che può costituire una resistenza efficace, anche perché di per sé quella che è la dotazione, diciamo, per una resistenza anche militare esiste, e quindi invece ci viene detto che man mano che arrivano i talebani le truppe governative abbandonano il campo, trattano con i capi villaggio la resa e la consegna delle armi. Quindi a questo punto dico, se esiste, anche perché esisteva anche un partito comunista che non era evanescente, solamente imposto fino agli anni 90, fino a quando poi c'è stata la presenza del partito democratico dell'epoca, insomma, come era definito. E quindi vuol dire, da qualche parte c'è questo pezzo di società civile o è completamente scomparsa in questo frangente?
No, allora diciamo che è abbastanza... è un tema complesso perché si intrecciano due aspetti. Da un lato, nei campi profughi dove vivevano, ricordiamolo, circa 8 milioni di afghani dopo l'invasione sovietica, i mujahideen, cioè i migliori alleati dell'Occidente, hanno consumato una pulizia politica. Quegli anni sono stati anni in cui intere generazioni hanno perso la scuola, quel vuoto è stato riempito dalle madrasse pakistane, da cui i Taleb, no? Cioè gli studenti coranici, madrasse che hanno formato una generazione di fanatici. A ciò aggiungiamo che le purghe interne agli scontri fra patria e bandiera, cioè le due principali fazioni del Partito Comunista dell'epoca, hanno portato a un ulteriore decimazione del fronte progressista. Oggi il vero problema di questi 20 anni è stato che gli americani si sono riaffidati alle stesse persone, alle uniche persone che conoscevano. Io continuo a dire che noi dell'Afghanistan capiamo sempre molto poco. Gli americani si sono affidati alle stesse persone alle quali davano milioni di dollari per combattere i sovietici. Il problema è che queste stesse persone, Dostum, Abdu, Rahman, Ismail Khan e tutti gli altri signori della guerra, sono personaggi che hanno le mani sporche di sangue, perché crollato il regime filosovietico nel 92 hanno dato vita a una sanguinosa guerra civile, hanno le mani sporche dei loro fratelli afghani. Li abbiamo rimessi al potere, chiamando in causa un outsider che era Karzai, ma di fatto hanno continuato a comandare questi signori della guerra. Il risultato finale è che la corruzione, gli brogli elettorali hanno lasciato pochissimo spazio alla crescita di un'alternativa politica, che pure esiste. Esistono delle formazioni politiche che sono attive nella società civile, esiste una società civile molto, a mio avviso, molto viva, molto dinamica, molto vivace, alla quale però non vengono lasciati spazi di manovra e leve di manovra. E noi non dimentichiamo mai che questo grande attacco di panico che sta coinvolgendo le forze militari afghane, che sono superiori per numero e per attrezzature, per equipaggiamenti ai talebani, è sintomo del fatto non solo di problemi specifici, la logistica e quant'altro, ma l'assenza di leadership, ma il fatto che tutti percepiscono che chi comanda il governo, al governo, insomma, chi sta al governo, ha milioni, tutti sanno che ha i soldi ben parcheggiati a Dubai e che è pronto ad andarsene. Questa è poi la grande verità, cioè che noi rischiamo di vedere i grandi capi di questi 20 anni di Afghanistan democratico ritrovarsi in fuga dall'aeroporto di Kabul, dove tra l'altro gli ultimi a voler entrare sono i turchi, sì, mia figlia, sono i turchi che vogliono fare come hanno fatto in Libia, cioè garantire sicurezza, e in realtà è sempre l'espansione, è sempre il solito gioco di Erdogan espansione di revanchismo turco ottomano, e quindi il vero problema è che nessuno vuole schierarsi a favore di un governo che ha dimostrato solo di saper rubare, e nessuno vuole crede che il governo resisterà. Resisterà significa non tanto resterà in piedi, ma non cederà alla tentazione di scapparsene, andarsi a godere il mal tolto altrove. Questo è il vero grande problema, questa è la vera grande forza dei talebani, il fatto che c'è una popolazione che in questi 20 anni ha subito angherie da parte dei vari capi e capetti ai vari livelli di governo, e ai vari livelli di governo, e non sa perché, si chiede perché io dovrei schierarmi per rischiare la mia vita per il governo, e tra l'altro non nasconde le sue speranze che i talebani, ma questo ovviamente è un'illusione, cioè non è porteranno stabilità e sicurezza, cosa che è vera, però porteranno anche angherie, come la storia già ci ha insegnato. E il grosso problema sarà soprattutto nelle grandi aree urbane. Mazar-i Sharif, Jalalabad, Kabul in particolare, Herat, cioè tutti quei luoghi dove è cresciuta una società civile, le donne hanno conquistato un ruolo che verrà chiaramente cancellato. Queste sono ovviamente previsioni per come stanno le cose oggi. Bisogna capire se i paesi confinanti, come, ripeto, Russia, Cina e Iran, saranno capaci di garantirsi in qualche modo una situazione di equilibrio, perché nessuno di loro vuole un paese che possa diventare base di attacchi e fonte di stabilità, nessuno lo vuole avere alle proprie porte. L'Iran, per un motivo, tra l'altro è clamoroso che l'Iran sciita abbia fatto accordi da anni con i talebani sunniti, finanziati dall'Arabia Saudita, e abbiamo poi appunto la Russia, la Cina col tema degli Uiguri e quindi il corridoio. Sono tante, tante variabili. Io ricordo solo che uno dei momenti migliori per l'Afghanistan, Kate, è stato, scusate, mia figlia vuole partecipare, è stato uno dei momenti migliori, è stato quando Zahir Shah, il re, faceva la politica dei due forni, cioè prendeva infrastrutture, formazione, dalla Russia, dall'Unione Sovietica, e lasciava allo sviluppo degli ingegneri aeronautici e ingegneri idraulici americani, le regioni del sud del paese. Questa è evidentemente è un modello, è una speranza. Per ora queste condizioni non ce ne sono. Non ci sono, ripeto, la grande paura è che la parte migliore dell'Afghanistan vada via, fugga, e poi a quel punto però cioè la cosa che più mi sconvolge, non mi sconvolge, tu giustamente ricordavi il titolo del mio libro, Missione Incompiuta, e la cosa che più mi sconvolge non è tanto il come è finita, perché era scritto. Mi sconvolge il fatto che non ci sia un Parlamento in Italia, ma nemmeno negli Stati Uniti, pronto a discutere di questi 20 anni. Ma non per, diciamo, trovare colpevoli o trovare. O io credo che sia il caso di imparare la lezione di 20 anni. 20 anni è storia, e quantomeno per non ripeterla. Però soprattutto una missione, come dicono i bravi, bipartisan, come è stata questa. E invece, appunto, si è preferito chiudere la porta e lasciarsi dietro, tutto quello che è stato.
Grazie, grazie a Nico Piro. Ultimissima cosa, tu conosci molto bene, sei in rapporto, sei fortemente legato ad Emergency. Emergency resta in Afghanistan. Come fa a restare in Afghanistan? Chi dà sicurezza?
Ma Emergency è in Afghanistan ovviamente questo, diciamo, sono cose che io dico da osservatore, poi eventualmente, cioè, insomma, bisognerà chiederle a loro, però Emergency era in Afghanistan ben prima che cominciasse la missione. Era in Afghanistan nel 99, la Croce Rossa, dove appunto Gino Strada lavorava, era in, scusami, la tua mamma, stiamo registrando questo video, si vede anche la tua faccia. È piena con Alberto Cairo, con lo stesso Gino Strada, pienamente attiva durante la guerra civile. La forza di Emergency è di non essersi, di non aver, la dico, di essere rimasta sempre neutrale, quindi aver curato tutti, senza chiedere da che parte stavano, ma anche di non aver partecipato a l'orgia di finanziamenti che hanno visto tra l'altro nascere ONG senza dal nulla, progetti e quant'altro. E la sicurezza chi gliela garantisce? La sicurezza gliela garantisce il fatto che si continua a curare tutti. Tra l'altro, però, ricordiamo che non esiste, questo lo dico anche a seguito di una riflessione di questi giorni, cioè non esiste la sicurezza. Non esiste la sicurezza in assoluto in questi paesi, non esiste nemmeno nei nostri paesi. Quindi si è lì per svolgere un compito che per i giornalisti è raccontare, per emergersi e curare e quindi bisogna continuare a farlo, anche perché purtroppo il vero problema è che l'Afghanistan ha, dopo 20 anni, non ha ancora una. L'infrastruttura sanitaria è sicuramente migliorata, ma parliamo ancora di un paese dalla logistica difficile, ore e ore di macchina, checkpoint da superare. L'accesso alle cure mediche è sempre più difficile in quel paese, e quindi è preziosa l'opera e la presenza di ospedali che curano tutti e che lo fanno anche bene, diciamo con standard occidentali.
Grazie, grazie a Nico, Piro, e continueremo questo discorso e dovremo comunque approfondirlo, come dici tu, questi mesi che vengono saranno quelli
No,
decisivi.
purtroppo ne continueremo a parlare. Scusatemi per l'irruzione dei miei bambini, ma con le interviste a distanza capita.
Va bene.
Grazie.